Iniziamo queste due serate su i maestri della carità spirituale. Oggi siamo ospiti di questa antichissima parrocchia, cioè il parroco con noi ci dà il benvenuto e ci dice una parola anche sull'importanza di questo luogo dinanzi al quale sarà tenuta la nostra relazione.
Ecco, ben arrivati, benvenuti in questo luogo così suggestivo. Ci troviamo, lo sapete bene, al centro e al cuore della nostra città. Il passaggio è obbligato tra Piazza di Spagna e Fontana di Trevi. Passano tutti per qui e incontrano Maria, incontrano la Madonna. Ma per comprendere Sant'Andrea delle Fratte dobbiamo andare molto 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 indietro nel tempo, andare all'anno 1000. C'erano i monaci scozzesi, ecco perché Sant'Andrea, perché Sant'Andrea è il patrono della Scozia, delle Fratte, perché il luogo era immerso nella boscaglia. Nel 1580, a causa dello scisma anglicano, gli scozzesi dovettero lasciare, abbandonare questo luogo. Il Papa chiama i minimi di San Francesco di Paola, che stavano già alla Trinità dei Monti, a reggere questo luogo. Dal 1585 ad oggi i frati minimi ancora continuano a zelare l'onore di questo tempio, un tempio privilegiato, perché nel 1882 la Vergine Santa apparve in questo luogo e convertì l'ebreo, un ricco banchiere francese, Alfonso Ratisbon. Per comprendere l'apparizione bisogna andare un po' indietro di qualche anno, a Parigi, Rue de Bac. Conoscete tutti la medaglia miracolosa Santa Caterina Labouré. Cosa dice la Madonna Santa Caterina? Coloro che porteranno la medaglia riceveranno grandi grazie. Bene, Alfonso Ratisbon sta per sposarsi. Lascia Strasburgo, lascia la sua amata Flora per fare un viaggio di svago. Evidentemente i preparativi per il matrimonio avevano stressato tanto, e allora non è bene così, aveva bisogno di riposarsi e si trova a vivere qui a Roma. Per caso passa da questi luoghi in carrozza, si ferma e dice, pensa, entrerò in chiesa solo per guardare le opere d'arte. Ratisbon, breve inciso, era mangiapreti, bestemmiatore del cristianesimo, del papa, dei preti e chi ne ha più ne metta. Entrerò solo per guardare le opere d'arte. Qui c'è Borromini, è interamente architettata dal maestro, c'è Bernini, là in fondo con i due angeli della passione, il pavimento e i vanvitelli, abbiamo un Maini, una Sant'Anna morente, salirà. Quindi, ma nessuna di queste opere d'arte, confessa Alfonso, nessuna di queste opere d'arte attirava la mia attenzione, solo una cappella raggiante di tanta luce. Quasi tutta la luce della chiesa era concentrata in questa cappella. Si avvicinò a quest'altare e vide in piedi, viva, bellissima, misericordiosa, la Beata Vergine Maria, così come è raffigurata sulla medaglia miracolosa di Parigi, che lui portava non per devozione ma per schernire e disprezzare i suoi amici cattolici che erano tanti. Ebbene, a questa vista si inginocchia e viene folgorato dai raggi della grazia. Vedete, dalle mani di Maria poi escono questi raggi che sono tutte le grazie che lei concede. Si inginocchia, ebreo, si rialza, immediatamente cristiano. La storia continua. Lascia Flora, potete immaginare, con il matrimonio di lì a poco, abbandona Flora, vuole consacrarsi interamente alla Madonna, diventa sacerdote, missionario e poi andrà in Palestina assieme a suo fratello Teodoro, che era stato già convertito qualche tempo prima, e lì poi morirà. Molti non lo sanno, Parigi, Rue de Bac, Sant'Andrea delle Fratte, Lourdes sono i tre diciamo, momenti, i tre luoghi, le tre espressioni che accompagnano la definizione del dogma dell'Immacolata 1854, 8 dicembre, Santa Leone de Francia è approvata per Paolo. Questo è quanto, poi se siete interessati potete collegarvi sul nostro sito internet santanderretratto.it o mettere mi piace sulla pagina Facebook del santuario, Santuario Madonna del Miracolo, che viene aggiornata continuamente. Beh, grazie, vi lascio a questa bellissima serata e vi auguro un buon ascolto.
Grazie Padre Francesco. Aggiungo, prima di entrare nel tema della serata, che qui celebrò poi la prima messa a Massimiliano Kolbe, proprio per la devozione a questa apparizione della Vergine. Papa Benedetto XV chiamò questa chiesa la Lourdes romana, per l'importanza, e subito qui dietro a via Capo le Case, le fratte Capo le Case, finiva Roma, era tutto verde, diciamo, finivano le abitazioni, venne ad abitare Teresa di Lisieux, c'è cioè la lapide poco più su a via Capo delle Case, quando venne a Roma ancora minorenne per chiedere al Papa il permesso di entrare in Carmelo prima della, dell'età consentita a diritto canonico, il Papa gliela negò e lei obbediente aspettò, insomma andava a pregare alla Trinità dei Monti, Santa Teresina, e quindi è straordinario questo, subito qui dietro, insomma, c'è la lapide poco più su salendo. Ah, perché anche qui pregava Teresa di Lisieux. Sì. Sì. Era in albergo Teresa di Lisieux, non aveva una casa, stette credo 3 settimane a Roma.
A ricordo del ci sta questo bagno che è stato qui, molti vengono a vedere l'altro.
Di Teresa di Lisieux, perfetto. E adesso ci siamo noi, perché la storia della Chiesa continua e va avanti. Allora, l'incontro di oggi, il prossimo sarà dedicato a Manzoni, cioè Andrea Cavallini che sarà relatore. Il Papa, pensate, parla di Manzoni, un testo che è scomparso dalla catechesi, dalla scuola, eccetera, come libro adatto per chi vuole capire il fidanzamento, vuole capire l'amore, io aggiungerei vuole capire il peccato, la conversione. Oggi ascoltiamo di un testo sconosciutissimo, tragicamente. Io quando l'ho ascoltato la prima volta, l'ho letto la prima volta, grazie a lui, mi è venuto in mente questo aggettivo, un testo sconvolgente. È un testo che parla del sesso, dell'amore, del rapporto uomo-donna, parla di un Don Giovanni cristiano, un Don Giovanni che è un Don Giovanni, cioè proprio come il catalogo delle donne a un certo punto di Mozart, sapete questo catalogo dove si elencano quante donne ha avuto, eccetera, solo che per una storia particolare, poi ci scopriremo meglio, la storia finisce in maniera diversa dal momento finale del Don Giovanni di Mozart, ma ce ne sono tanti altri, quando viene tirato giù nell'inferno perché c'è questa lotta fra il bene e il male, no? In Mozart anche l'ouvertura, una parte allegra e poi c'è una parte drammatica, proprio perché Mozart voleva esprimere il contrasto di questa figura, e Mozart a sua volta non era così donnaiolo come si dice, ma era una persona comunque legata alla Chiesa realmente, cioè ha fatto delle opere straordinarie in punto di vita. Comunque a me interessa proprio parlarne con voi oggi, ascoltare soprattutto Franco, che appunto ha pubblicato l'edizione italiana con qualche adattamento perché sia più leggibile oggi, e poi ne ha curato il commento e oggi ce ne parla, proprio perché come ufficio catechistico vogliamo invitarvi a riprendere questi testi nella scuola e nella catechesi. Cioè vogliamo dirvi che vale la pena, non si può fare un cammino di fede di ragazzi adolescenti senza toccare questi temi e questi testi. E mi veniva in mente un'espressione che Recalcati, uno psicanalista sempre più famoso, eccetera, diceva: l'educazione sessuale, così come concepita nelle nostre scuole, è per lo più orribile. Si spiegano i corpi come se fossero macchine. L'educazione alla sessualità si fa attraverso la letteratura e le poesie, leggendo Dante, Petrarca, Flaubert, Proust, che sono l'unica forma di educazione all'erotismo che può funzionare nelle scuole. Cioè l'unico modo in cui si può capire la gioia di amare, no? Mi viene in mente un'espressione di una persona che probabilmente tu conosci, Giovanni Figuera, che scrive, lui ha scritto un articolo dicendo, immaginandosi una ragazza, e dice: Giulia, nella scuola, una ragazza, vuole sapere se esiste l'amore vero. Invece la scuola le propone corsi di sessualità. Lei vuole sapere se è possibile trovare un amore che vince il male, la morte e così via, no? E la grandezza di questo testo, secondo me, poeticamente, eccetera, ha una peculiarità, cioè ci parla di una storia di un uomo e ce ne parla in una maniera poetica, passionale, che ferisce anche molto, no? Mi è tornata in mente, con questo chiudo, un'espressione di Agostino delle Confessioni che è diventata famosissima. Sant'Agostino dice: nutre la mente solo ciò che la rallegra. Animus pascitur, un deletatur. Cioè, è vero che la mente deve essere nutrita, guai a non insegnare le cose, guai a non mettere i contenuti nella catechesi, nella scuola, eccetera, però attenzione, i contenuti hanno bisogno della passione, hanno bisogno dell'immagine, della vita, eccetera, eccetera. Questo testo che oggi proviamo a conoscere, ringraziamo Franco che è stato preside, professore prima, ha usato questi testi, eccetera, ora è uno dei personaggi della televisione più famosi dell'Italia cattolica, del mondo, eccetera. Io vogliamo veramente noi preti di Roma molto bene a Franco, lo abbiamo scoperto e pian piano stiamo diventando amici, ci troviamo a mangiare insieme, a discutere cosa fare, come aiutare l'educazione. Ti ringraziamo veramente, tu sei abituato a platee molto più grandi di questa qui che si trova questa sera, ti ringraziamo veramente con tutto il cuore, con tutto l'affetto, di aiutarci a capire questo testo meraviglioso, a conoscere, perché appunto si tratta proprio di conoscere da zero questo testo, questa figura, questo personaggio.